Però Alfio Mosca non ci pensava nemmeno alla Vespa, e se ci aveva qualcheduna per la testa era piuttosto comare Mena di Padron Ntoni, che la vedeva ogni giorno nel cortile o sul ballatoio o allorché andava a governare le bestie nel pollaio. E se udiva chiocciare le due galline che le aveva regalato, si sentiva una certa cosa dentro di sé e gli sembrava che ci stesse lui in persona nel cortile del Nespolo. E se non fosse stato un povero carrettiere dal carro dell'asino, avrebbe voluto chiedere in moglie la Sant'Agata e portarsela via nel carro dell'asino. Come pensava a tutto ciò, si sentiva in testa tante cose da dirle, e quando poi la vedeva non sapeva come muover la lingua e guardava il tempo che faceva, e le parlava del carico di vino che aveva preso per la santuzza e dell'asino che portava 4 quintali, meglio di un mulo, povera bestia. Mena l'accarezzava con la mano, la povera bestia, ed Alfio sorrideva come se gliele facessero a lui quelle carezze.
Ah, se il mio asino fosse vostro, comare Mena.
Mena crollava il capo e il seno le si gonfiava, pensando che sarebbe stato meglio se i Malavoglia avessero fatto i carrettieri, che il babbo non sarebbe morto a quel modo.
Il mare è amaro, ripeteva, ed il marinaio muore in mare.
Alfio, che aveva fretta ad andare a scaricare il vino della santuzza, non sapeva risolversi a partire e rimaneva a chiacchierare della bella cosa che era il fare l'oste, un mestiere col quale si ha sempre il suo guadagno, e se aumenta il prezzo del mosto basta crescere l'acqua nei barili.
Lo zio Santoro si è fatto ricco in tal modo ed ora chiede l'elemosina per passatempo.
E voi ci guadagnate bene coi carichi del vino? Domandò la Mena.
Sì, nell'estate, quando si può andare anche di notte. Allora mi busco una bella giornata. Questa povera bestia se lo guadagna il pane. Quando ci avrò messe da parte un po' di soldi, comprerò un mulo e potrò tirarmi su a fare il carrettiere davvero come compare Cinghialenta.
La ragazza era tutta intenta a quello che diceva compare Alfio, e intanto l'olivo grigio stormiva come se piovesse e seminava la strada di foglioline secche e accartocciate.
Ecco che se ne viene l'inverno, e tutto ciò non si potrà fare prima dell'estate,
osservò compar Alfio. Mena con gli occhi seguiva l'ombra delle nuvole che correva per i campi, come fosse l'ulivo grigio che si dileguasse. Così correvano i pensieri della sua testa, e gli disse: sapete, compare Alfio, di quella storia del figlio di padron Fortunato Cipolla non ce n'è nulla, perché prima dobbiamo pagare il debito dei lupini.
Io c'ho piacere, rispose Mosca, che così non ve ne andate dal vicinato.
Ora poi che torna Ntoni da soldato col nonno e tutti gli altri, ci aiuteremo per pagare il debito. La mamma ha preso della tela da tessere per la signora.
Bel mestiere anche quello dello speziale, osservò Mosca.
In questa spuntò nella viottola comare Venera Zuppidda col fuso in mano.
Oddio!
Esclamò Mena.
Vien gente!
E scappò dentro. Alfio frustò l'asino e se ne voleva andare anche lui.
Oh, compare Alfio, che fretta avete! Gli disse la Zuppidda. Volevo domandarvi se il vino che portate alla santuzza è della stessa botte di quello della settimana scorsa.
Io non lo so. Il vino me lo danno nei barili.
Aceto da fare l'insalata, rispose la Zuppidda. Un vero veleno. Così si è fatta ricca la santuzza, e onde gabbare il mondo si è messa sul petto l'abitino di figlia di Maria. Belle cose che copre quell'abitino. Al giorno d'oggi, per andare avanti, bisogna fare quel mestiere là. Se no si va indietro al modo dei gamberi, come i Malavoglia. Ora hanno pescato la provvidenza, lo sapete?
No, io non ci sono stato qui. Ma comare Mena non sapeva nulla.
Hanno portato adesso la notizia, e padron Ntoni è corso verso il rotolo per vederla che stanno rimorchiandola verso il paese, e pareva che ci avesse le gambe nuove il vecchio.
Adesso, con la provvidenza e i malavoglia, potranno tirarsi su un'altra volta e la mena sarà di nuovo un bel partito.
La provvidenza l'avevano rimorchiata a riva tutta sconquassata, così come l'avevano trovata di là dal capo dei mulini, col naso fra gli scogli e la schiena in aria. In un momento era corso sulla riva tutto il paese, uomini e donne, e padron Ntoni mischiato nella folla. Guardava anche lui come gli altri curiosi. Alcuni davano pure un calcio nella pancia della provvidenza per far suonare come era fessa, quasi non fosse più di nessuno, e il poveretto si sentiva quel calcio nello stomaco.
«Bella provvidenza che avete!»
gli diceva Don Franco, il quale era venuto in maniche di camicia e col cappellaccio in testa a dare un'occhiata anche lui, fumando la sua pipa. Di lupini non ne rimaneva uno solo, che il mare aveva tutto lavato e ripulito. Per questo Maruzza non si era mossa di casa e non voleva più vedere la provvidenza finché ci aveva gli occhi aperti.
«La pancia è buona e se ne può ancora fare qualche cosa», sentenziò al fine Mastro Zuppiddu il calafato,
e dava anche lui dei calci coi suoi piedacci nella provvidenza.
«Con quattro lapazze ve la metto in mare un'altra volta. Non sarà più una barca che potrà resistere al mare grosso. Un'ondata di fianco la sfonderebbe come una botte fradicia. Ma per la pesca di scoglio e per la buona stagione potrà servire ancora».
Padron Cipolla, compare Mangiacarrubbe e compare Cola stavano ad ascoltare senza dir parola.
«Sì»,
conchiuse infine Padron Fortunato gravemente,
«piuttosto che buttarla sul fuoco».
«Io c'ho piacere», diceva lo zio Crocifisso, che era lì anche lui a vedere con le mani dietro la schiena. «Siamo cristiani e bisogna godere del bene altrui. Il proverbio dice: augura bene al tuo vicino che qualche cosa te ne viene».
I ragazzi s'erano installati nella provvidenza insieme agli altri monelli che volevano arrampicarvisi anche loro.
«Quando avremo rattoppato per bene la provvidenza», diceva Alessi, «sarà come la concetta dello zio Cola».
E si davano un gran da fare e sbuffavano e si affannavano a tirare e a spingere anche loro la barca davanti alla porta di Mastro Zuppiddu il calafato, dove c'erano i sassi grossi per tener sulle barche e il ramaiuolo per il catrame e una catasta di coste e di fasciame appoggiata al muro. Alessi era sempre accapigliato coi ragazzi che avrebbero voluto montare sulla barca e aiutare a soffiare nel fuoco sotto la caldaia della pece anche loro, e quando le buscava minacciava piagnucolando:
«Ora che viene mio fratello Ntoni da soldato!»
Infatti Ntoni s'era fatto mandare le carte e aveva ottenuto il suo congedo, sebbene Don Silvestro, il segretario, avesse assicurato che se ci stava altri 6 mesi a fare il soldato avrebbe liberato suo fratello Luca dalla leva. Ma Ntoni non voleva starci più nemmeno 6 giorni, ora che gli era morto il padre. Luca avrebbe fatto come lui, che s'era pianta la sua disgrazia laggiù dove si trovava, e avrebbe voluto non far più niente quando gli recarono la notizia del babbo, se non fosse stato per quei cani di superiori.
«Per me», disse Luca, «ci vado volentieri a fare il soldato in cambio di Ntoni. Così, come tornerà lui, potrete mettere in mare la provvidenza e non ci sarà più bisogno di nessuno».
«Questo è proprio un malavoglia nato sputato»,
osservava padron Ntoni gongolante.
«Tutto suo padre Bastianazzo, che aveva un cuore grande come il mare e buono come la misericordia di Dio».
Una sera, dopo che tornarono le barche dal mare, padron Ntoni arrivò a casa trafelato e disse:
«C'è qui la lettera, me l'ha dato ora compare Cirino mentre andavo a portare le nasse in casa dei pappafave».
La longa si fece bianca come un fazzoletto dalla contentezza e corsero tutti in cucina a vedere la lettera. Ntoni arrivò col berretto sull'orecchio e la camicia con le stelle, che la mamma non sapeva saziarsi di toccargliela,
e gli andava dietro in mezzo a tutti i parenti e agli amici mentre tornavano dalla stazione. In un momento la casa e il cortile si riempirono di gente, come quando era morto Bastianazzo tempo addietro, che nessuno ci pensava più. A certe cose ci pensano sempre soltanto i vecchi, quasi fosse stato ieri. Tanto che la Locca era sempre lì, davanti alla casa dei Malavoglia, seduta contro il muro, ad aspettar Menico, e voltava il capo di qua e di là, ad ogni passo che sentiva. Ntoni era arrivato in giorno di festa e andava di porta in porta a salutare i vicini e i conoscenti, sicché tutti stavano a guardarlo dove passava. Gli amici gli facevano codazzo e le ragazze si affacciavano dalle finestre. Ma la sola che non si vedesse era Sara di Comare Tudda. «Se n'è andata ad Ognina con suo marito», gli disse la Santuzza. «Ha sposato Menico Trinca, il quale era vedovo con 6 figlioli, ma è ricco come un maiale. Si è maritata che non era compiuto il mese da che a Menico Trinca gli era morta la prima moglie e il letto era ancora caldo. Dio liberi! Uno che è vedovo è come uno che va da soldato», aggiunse la Zuppidda. «Amore di soldato poco dura, a tocco di tamburo addio signora». E poi s'era persa la provvidenza. Comare Venera, la quale era alla stazione quando era partito Ntoni di Padron Ntoni per vedere se Sara di Comare Tudda fosse andata a salutarlo che li aveva visti parlare dal muro della vigna, voleva godersi la faccia che avrebbe fatto Ntoni a quella notizia. Ma era passato del tempo anche per cotesto e si suol dire lontan dagli occhi, lontano dal cuore. Ntoni ora portava il berretto sull'orecchio. «Compare Menico vuol morire becco», disse egli per consolarsi. E questo le piacque alla Mangiacarrubbe, che l'aveva chiamato cetriolo, ed ora vedeva che era un bel cetriolo, e l'avrebbe barattato volentieri con quel disutilaccio di Rocco Spatu, il quale non valeva niente, e l'aveva preso perché non c'era altri. «A me non mi piacciono quelle fraschette che fanno all'amore con 2 o 3 per volta», disse la Mangiacarrubbe tirandosi sul mento le cocche del fazzoletto da testa e facendo la Madonnina. «Se volessi bene ad uno, non vorrei cambiarlo nemmeno per Vittorio Emanuele o Garibaldi, vedete?»
«Lo so a chi volete bene», disse Ntoni col pugno sul fianco.
«No che non lo sapete, compare Ntoni, e vi hanno detto delle chiacchiere. Se qualche volta poi passate dalla mia porta, vi racconterò ogni cosa».
Ora che la Mangiacarrubbe ha messo gli occhi addosso a Ntoni di Padron Ntoni, le sarà una provvidenza per la cugina Anna, diceva comare Venera.
Ntoni se ne andò tutto borioso, dondolandosi sui fianchi con un codazzo di amici, e avrebbe voluto che tutti i giorni fosse domenica per menare a spasso la sua camicia con le stelle. Quel dopo pranzo si divertirono a prendersi a pugni con compare Pizzuto, il quale non aveva paura nemmeno di Dio, sebbene non avesse fatto il soldato, e andò a rotolare per terra davanti all'osteria col naso in sangue. Ma Rocco Spatu invece fu più forte e si mise Ntoni sotto i piedi.
«Per la Madonna!» esclamarono quelli che stavano a vedere. «Quel Rocco è forte come Mastro Turi Zuppiddu. Se volesse lavorare, se lo buscherebbe il pane.
Io le mie devozioni so dirmele con questo qui», diceva Pizzuto, mostrando il rasoio per non darsi vinto.
Insomma, Ntoni si divertì tutta la giornata. Però la sera, mentre stavano attorno al desco a chiacchierare e la mamma gli domandava di questo e di quello e i ragazzi mezzo addormentati lo stavano a guardare con tanto d'occhi e Mena gli toccava il berretto e la camicia con le stelle per vedere come erano fatti, il nonno gli disse che gli aveva trovato da andare a giornata nella paranza di compar Cipolla con una bella paga.
«Li ho presi per carità»,
diceva padron Fortunato a chi voleva sentirlo, seduto davanti alla bottega del barbiere.
Le ho prese, per non dir di no, quando padron Toni è venuto a dirmi sotto l'olmo se ci avessi bisogno di uomini per la paranza. De uomini io non ne ho mai bisogno, ma carcere, malattie e necessità si conosce l'amistà. Con padron Toni, poi, che è tanto vecchio, ci si perde quel che gli si dà.
È vecchio, ma sa il mestiere, rispose Piedipapera. Non ce li perdete i denari. E suo nipote, poi, è un ragazzo che tutti ve lo ruberebbero.
Quando Mastro Bastiano avrà messo in ordine la provvidenza, armeremo la nostra barca e non avremo più bisogno d'andare a giornata, diceva padron Toni. La mattina, quando egli andò a svegliare il nipote, ci volevano 2 ore per l'alba. E Ntoni avrebbe preferito starsene ancora un po' sotto le coperte, allorché uscì fuori nel cortile sbadigliando. Il Tre Bastoni era ancora alto verso l'ognina, con le gambe in aria. La Puddara luccicava dall'altra parte e il cielo formicolava di stelle che parevano le monachine quando corrono sul fondo nero della padella.
È la stessa cosa come quando ero soldato, che suonava la diana nei traponti, borbottava Ntoni. Allora non valeva la pena di tornare a casa.
Sta zitto, che il nonno è lì a mettere in ordine gli attrezzi e si è alzato un'ora prima di noi, gli rispose Alessi.
Ma Alessi era un ragazzo che somigliava tutto a suo padre Bastianazzo, buon'anima.
Il nonno con la lanterna andava e veniva per il cortile. Fuori si udiva passare la gente che andava al mare e passava a picchiare di porta in porta per chiamare i compagni. Però, come giunsero sul lido davanti al mare nero dove si specchiavano le stelle e che russava lento sul greto e si vedevano qua e là le lanterne delle barche, anche Ntoni si sentì allargare il cuore.
«Ah!» esclamò stirandosi le braccia. «È una bella cosa tornare a casa sua. Questa marina qui mi conosce».
Già padron Toni diceva sempre che un pesce fuori dell'acqua non sa starci. E chi è nato pesce, il mare l'aspetta.
Nella paranza lo canzonavano perché la Sara l'aveva piantato, mentre serravano le vele e la Carmela vogava in tondo lenta lenta, lasciandosi dietro le reti come la coda di un serpente.
«Carne di porco ed uomini di guerra durano poco», dice il proverbio. «Per questo Sara ti ha piantato».
«Allora la donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano», aggiunse lo zio Cola.
«Belle innamorate ne ho quanta ne voglio», rispose Ntoni. «E a Napoli mi correvano dietro come i cagnolini». «A Napoli ci avevi il vestito di panno e il berretto con lo scritto e le scarpe ai piedi», disse Barabba.
«Che ci sono delle belle ragazze come qui a Napoli?»
«Le belle ragazze di qui non son degne di portargli le scarpe a quelle di Napoli. Io ne avevo una con la vesta di seta e nastri rossi nei capelli, il corsetto ricamato e le spalline d'oro come quelle del comandante. Un bel pezzo di ragazza così, che portava a spasso i bambini dei padroni e non faceva altro».
«Bello stare, deve essere da quelle parti», osservò Barabba. «A voi di sinistra, fermi i remi!» gridò padron Toni.
«Sangue di Giuda, che mi fate andare la paranza sulle reti?» cominciò a strillare lo zio Cola dal timone.
«La volete finire con le chiacchiere? Stiamo qui a grattarci la pancia o a fare il mestiere?»
«È la maretta che ci accula», disse Ntoni.
«Staglia da quella parte, figlio di porco!» gli gridò Barabba. «Con le regine che c'hai in testa ci fai perdere la giornata!»
«Sacramento!» rispose allora Ntoni col remo in aria. «Se lo dici un'altra volta te lo do sulla testa!
Che novità è questa?»
Saltò su lo zio Cola dal timone.
«L'ho imparato da soldato che non si può dire più una parola!»
«Allora me ne vado», rispose Ntoni.
«E tu vattene, che coi suoi denari padron Fortunato ne troverà un altro!»
«Al servo pazienza e al padrone prudenza», disse padron Ntoni.
Ntoni continuò a remare brontolando perché non poteva andarsene a piedi. E compare Mangiacarrubbe, per mettere la pace, disse che era ora di far colazione. In quel momento spuntava il sole e un sorso di vino si beveva volentieri per il fresco che s'era messo. Allora quei ragazzi si misero a lavorare di mascelle col fiasco fra le gambe, mentre la paranza mareggiava ad agio fra il largo cerchio dei sugheri.
«Una pedata per di dietro a chi parla per il primo», disse lo zio Cola.
Per non buscarsi la pedata, tutti si misero a masticare come buoi, guardando le onde che venivano dal largo e si rotolavano senza spuma, quelle otre verdi che in un giorno di sole fanno pensare al cielo nero e al mare color di lavagna.
«Padron Cipolla le lascerà correre quattro bestemmie stasera», saltò su lo zio Cola. «Ma non ci abbiamo che fare. Col mare fresco non se ne piglia pesce».
Prima compare Mangiacarrubbe gli sferrò una pedata, perché lo zio Cola, che aveva fatta la legge, aveva parlato per primo. E poi rispose:
«Intanto, ora che siamo qui, aspettiamo a tirare le reti. La maretta viene dal largo e a noi ci giova», aggiunse padron Toni. «Ah!» borbottava intanto lo zio Cola.
Ora che il silenzio era rotto, Barabba chiese a Ntoni malavoglia:
«Me lo dai un mozzicone di sigaro?»
«Non ne ho»,
rispose Ntoni, senza pensare più alla questione di poco prima.
«Ma te ne darò mezzo del mio».
Gli uomini della paranza, seduti sul fondo, con la schiena contro il banco e le mani dietro il capo, cantavano delle canzonette, ognuno per suo conto, adagio, per non addormentarsi, che infatti socchiudevano gli occhi sotto il sole lucente. E Barabba faceva scoppiettare le dita come i cefali sguizzavano fuori dell'acqua.
«Essi non hanno nulla da fare», diceva Ntoni, «e si divertono a saltare».
«Buono questo sigaro», rispose Barabba. «Ne fumavi a Napoli di questi?»
«Sì, ne fumavo tanti».
«Però i sugheri cominciano ad affondare»,
osservò compare Mangiacarrubbe.
«Lo vedi dove si è persa la provvidenza con tuo padre?» disse Barabba.
«Laggiù, al capo dove c'è l'occhio del sole, su quelle case bianche e il mare sembra tutto d'oro».
«Il mare è amaro e il marinaio muore in mare», rispose Ntoni.
Barabba gli passò il suo fiasco e dopo si misero a brontolare sottovoce dello zio Cola, il quale era un cane per gli uomini della paranza, quasi padron Cipolla fosse là presente a vedere quel che facevano e quel che non facevano.
«Tutto per fargli credere che senza di lui la paranza non andrebbe», aggiunse Barabba. «Sbirro! Ora gli dirà che il pesce l'ha preso lui per l'abilità sua con tutto il mare fresco. Guarda come affondano le reti. I sugheri non si vedono più».
«Oh ragazzi!» gridò lo zio Cola. «Vogliamo tirare le reti! Perché se ci arriva la maretta ce le strappa di mano!» Oi! Cominciarono a vociare gli uomini della ciurma passandosi la fune. «San Francesco!» esclamava lo zio Cola. «Ehi, non par vero che abbiamo preso tutta questa grazia di Dio con la maretta!»
Le reti formicolavano e scintillavano al sole a misura che s'affacciavano dall'acqua e tutto il fondo della paranza sembrava pieno d'argento vivo.
«Padron Fortunato ora sarà contento», mormorò Barabba, tutto rosso e sudato, «e non ci rinfaccerà quei tre carlini che ci dà per la giornata». «Questo ci tocca a noi», aggiunse Ntoni, «a romperci la schiena per gli altri. E poi, quando abbiamo messo assieme un po' di soldi, viene il diavolo e se li mangia». «Ma di che ti lagni?» gli disse il nonno. «Non te la dà la tua giornata, compare Fortunato».
I malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere e andava anche al lavatoio per conto degli altri. Padron Toni coi nipoti s'erano messi a giornata, s'aiutavano come potevano. E se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, a raccomodar nasse, a mettere in ordine degli attrezzi, che era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia per 50 centesimi al giorno, sebbene suo fratello Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello. Ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle, e Alessi andava a raccattare dei gamberi lungo gli scogli o dei vermiciattoli per l'esca che si vendevano a 10 soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all'Ognina e al capo dei mulini e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddu si prendeva dei bei soldi ogni sabato per rabberciare la provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell'esca a 10 soldi e della tela da imbiancare, con l'acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare 40 onze. I morti erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia con le mani dietro la schiena che pareva il basilisco.
«Questa è storia che va a finire con l'usciere», andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con don Gianmaria il vicario. «D'usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso», gli rispose padron Ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo Campana di Legno. «I Malavoglia sono stati sempre galantuomini e non hanno avuto bisogno d'usciere». «A me non me ne importa», rispose lo zio Crocifisso con le spalle al muro sotto la tettoia del cortile mentre stavano accatastando i suoi sarmenti. «Io non so altro che devo essere pagato». Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di Legno si contentò di aspettare a Natale ad essere pagato, prendendosi per frutti quelle 75 lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso.
«Ecco com'è la cosa», borbottava Ntoni di padron Ntoni. «Lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di Legno».
Il nonno, con la Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate, quando ci sarebbero state le acciughe da salare e i fichi d'India a 10 un grano. E facevano dei grandi progetti d'andare alla Tonnara o per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata. E intanto Mastro Turi avrebbe messo in ordine la provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio o dopo cena. Ma Ntoni, che veniva da lontano e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere e preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria, dove c'era tanta gente che non faceva nulla, anche lo zio Santoro, il quale era il peggio che ci potesse essere. Faceva quel mestiere leggero di stendere la mano a chi passava e biascicare Ave Marie. O se ne andava da compare Zuppiddu col pretesto di vedere a che stato fosse la provvidenza per far 4 chiacchiere con Barbara, la quale veniva a metter frasche sotto il calderotto della pece quando c'era compare Ntoni. «Voi siete sempre in faccende, comare Barbara», le diceva Ntoni, «e siete il braccio destro della casa. Per questo vostro padre non vi vuol maritare».
«Non mi vuol maritare con quelli che non fanno per me», rispondeva Barbara. «Pari con pari e statti coi tuoi».
Thank you.